Faking the Books.
Ciao a tutti e benvenuti a Faking the Books, trasmissione condotta in studio da Marco e Alice qui dai microfoni di Samba Radio e dedicata al connubio fra musica e letteratura. Una trasmissione che andrà in onda ogni giovedì, indicativamente alle ore 20 e per circa una mezz'oretta. Ogni puntata è dedicata ad un autore diverso, di cui leggeremo di volta in volta un racconto, brani di uno o più romanzi o qualche poesia. Il tutto intervallato da brani che speriamo possano sposarsi al meglio con le atmosfere evocate dalle nostre letture. Questa sera cominciamo con un autore anglo-pakistano, in verità più anglo che pakistano. Si tratta di Anis Qureshi, classe 1984, autore di romanzi molto noti, fra cui il celebre esordio Il Buddha delle periferie, ma anche di sceneggiature di film che hanno avuto un discreto successo, come My Beautiful Odette o Se mia rose vanno a letto. Già compagno di studi di David Bowie, che ha anche musicato la serie televisiva che la BBC ha tratto appunto dal Buddha delle periferie, Qureshi è un autore fortemente influenzato dalla musica, dal rock in particolare, che spesso ritorna nei suoi romanzi. Questa sera leggeremo un racconto intitolato L'ombrello, tratto dalla raccolta Mezzanotte tutto il giorno, edita da Bompiani. Di nuovo benvenuti qui dal Sambodromo e buon ascolto.
Nel momento in cui arrivarono al campo giochi, i due figli di Roger salirono per una lunga rampa e si appesero alla rete metallica che pendeva da un'alta asta. Contento del fatto che avrebbero avuto bisogno di un po' di tempo per districarsi, Roger si mise seduto su una panchina e si dedicò alla sezione sportiva del quotidiano. Aveva sempre trovato rilassante leggere cronache di partite di calcio che non aveva visto. Poi cominciò a piovere. I suoi figli, 4 anni e 5 anni e mezzo, avevano rifiutato di mettersi gli impermeabili quando li aveva presi dalle mani della ragazza alla pari, mezz'ora prima. Avevano protestato che gli impermeabili li facevano sembrare grassi e Roger aveva dovuto portarli sotto il braccio. Il bambino più grande aveva indosso un vestito aderente, leggero, tutto verde e un cappello con una piuma. Poteva essere Robin Hood o Peter Pan. Il più piccolo aveva una fondina di plastica con due pistole argentate, un pugnale di plastica e una spada, stivali di gomma blu, dei jeans con la patta aperta e un fazzoletto a quadri che portava sopra la bocca. «I cowboy non si mettono all'impermeabile», aveva bascicato attraverso il tessuto. I bambini si rifiutavano spesso di obbedire a Roger, ma lui non poteva dirsi infastidito dalle loro ribellioni e dai loro capricci. Gli causavano però dei problemi con sua moglie, dalla quale si era separato l'anno prima. Proprio quella mattina gli aveva detto al telefono: «Non sei in grado di dargli una disciplina, sei debole, incapace, vuoi solo la loro benevolenza». Finché poté, Roger finse che non stesse piovendo, ma quando il suo giornale cominciò a diventare zuppo e tutti gli altri bambini avevano lasciato il campo giochi, chiamò i suoi. «Cazzo di pioggia», disse, mentre gli infilavano i loro impermeabili gialli con il cappuccio. «Non dire parolacce», disse Eddie, il più piccolo, «le donne pensano che sia una brutta cosa». «Scusa», Roger rise, «stavo pensando che avrei dovuto prendere un impermeabile insieme al vestito». «Hai bisogno di un bel impermeabile, papà», disse Oliver, il più grande. «Il mio amico voleva darmi un impermeabile, ma io ho preferito il vestito». Aveva preso il vestito color cioccolato al negozio quella mattina. Dai primi anni 70, il periodo più stravagante di tutti, Roger si era immaginato di essere un dandy. Magari un po' sobrio, ma un dandy. Uno dei suoi migliori amici era uno stilista che aveva negozi in tutta Europa e in Giappone. Qualche anno prima, questo amico, divertito dall'interesse di Roger, lo aveva invitato a una manifestazione di moda all'ambasciata britannica a Parigi, perché sfilasse in passerella insieme a ragazzi più giovani e più alti di lui. L'amico gli aveva regalato il vestito color cioccolato per il suo 40° compleanno e aveva insistito perché lo indossasse con una camicia blu di seta. Ai figli di Roger piaceva dormire con addosso i vestiti che avevano appena comprato e Roger comprendeva il loro entusiasmo. Normalmente non avrebbe indossato un vestito per andare al parco, ma quella sera doveva andare al party di una casa editrice e poi al suo terzo appuntamento con una donna che gli era stata presentata a casa di un amico. Una donna che gli piaceva.
Si accorse che era l'unico uomo nella sala da tè. Gli uomini con bambini, in cui solitamente si imbatteva, erano o più giovani di lui o più vecchi, con la seconda famiglia. Avrebbe voluto che i suoi figli fossero più grandi e capissero di più. Avrebbe dovuto averli prima. Gli anni prima che nascessero se li era goduti e nello stesso tempo li aveva sprecati. Era stata una serenità lunga e insoddisfatta. Una ragazza in coda si voltò verso di lui. «Ancora perso nei suoi pensieri?» disse. Lui riconobbe la voce, ma non aveva portato gli occhiali. «Salve!» disse lui alla fine. Chiamò Eddie. «Ehi, c'è Lindy!» Eddie si coprì il volto con entrambe le mani. «Ti ricordi che ti faceva il bagno e ti lavava i capelli?» «Ciao, cowboy!» disse lei. Lindy aveva badato ad entrambi i bambini quando era nato Eddie, finché non decise precipitosamente di andarsene. Aveva detto loro che voleva fare qualcos'altro, ma invece era andata a lavorare per una coppia che abitava poco lontano. L'ultima volta che Roger aveva incontrato Lindy, l'aveva sentita per caso imitare l'accento dei suoi bambini e ridere. Erano snob. Era stato sconvolto da come cominciassero presto queste nozioni di classe. «Non l'ho vista per un po', disse lei. Ho viaggiato. Dove?» «Belfast, Cape Town, Sarajevo.» «Bello», disse lei. «La settimana prossima vado negli Stati Uniti.» «A far che?» «Conferenze sui diritti umani, sullo sviluppo della nozione di individuo, sull'idea del sé separato.» Voleva dire qualcosa su Shakespeare e Montaigne, visto che aveva pensato a loro, ma capì che lei non si sarebbe incuriosita all'argomento. «E sull'idea dei diritti umani nel dopoguerra, tutte queste cose. Spero che ci sarà una serie televisiva.» Lei disse: «La settimana scorsa sono tornato dal pub, ho acceso la televisione e c'era lei che criticava qualche libro brillante, non mi ricordo.» «Non ho capito.» «Già.» Era sempre stato gentile con lei, anche quando non era riuscito a svegliarla perché la notte prima aveva bevuto troppo. Lei lo aveva visto con la barba lunga e in pigiama alle 4 del mattino. Aveva aperto porte dietro le quali lui e sua moglie si stavano facendo del male. Era stata nella villa che avevano preso in affitto ad Assisi, dove sua moglie aveva tirato via dal tavolo la tovaglia con 4 piatti di pasta sopra. Doveva avere sentito di riconciliazioni energiche. «Spero che vada bene», disse. «Grazie.»
La casa era a 10 minuti di cammino. Tenendosi per mano, corsero a casa sotto la pioggia. Sua moglie sarebbe tornata presto e lui sarebbe andato via. Fu solo quando tirò fuori la sua chiave che ricordò che sua moglie aveva cambiato la serratura. Quello che aveva fatto era illegale, la casa era di sua proprietà. Ma aveva riso all'idea che lei pensasse che lui volesse entrare lì quando voleva solo trovarsi più lontano possibile. Disse ai bambini che avrebbero dovuto aspettare. Si ripararono sotto il piccolo portico dove delle gocce d'acqua cadevano sulle loro teste. I bambini si stancarono presto di stare in piedi con lui e si rifiutarono di cantare le canzoni che lui attaccava. Si tirarono giù i cappucci e giocarono a rincorrersi sotto il patio. Era buio. Le persone tornavano a casa dal lavoro. Il loro vicino passò lì davanti. «Chiuso fuori?» disse. «Temo di sì.» Oliver disse: «Papà, perché non posso entrare a guardare i cartoni?» «Sono solo io che sono chiuso fuori», disse. «Non voi, ma voi naturalmente siete con me.» «Perché lei ci ha chiuso fuori?» «Perché non glielo chiedete?» Sua moglie lo agitava e lo spaventava, ma l'avrebbe salutata civilmente, avrebbe mandato i bambini in casa e avrebbe detto arrivederci. Però era difficile trovare dei taxi in questa zona. Impossibile a quest'ora e con questo tempo. Ci volevano 20 minuti di cammino per arrivare alla stazione della metro, attraverso un parco grondante acqua in cui alcolizzati e tossici si raggruppavano sotto gli alberi. Le sue scarpe, già bagnate, sarebbero diventate lerce. Al party avrebbe dovuto cercare di togliere il fango nella toilette. Dopo la violenza della separazione, si sarebbe aspettato da parte di lei un attenuamento dell'interesse e del disprezzo. Lui stesso era sopravvissuto al peggio e pregustava la quiete. Una civile indifferenza era arrivata al punto di sembrare una benedizione. Ma oltre a rifiutarsi di concedergli il divorzio, lei gli mandava lettere di avvocati per i problemi più banali. Si ricordava che una lettera era tutta incentrata su un sandwich al formaggio che lui si era preparato quando era venuto a casa a trovare i bambini. Gli venne ordinato di portarsi dietro il cibo per il futuro. Pensò a sua moglie anni prima, che rideva e tirava fuori la lingua col suo seme sopra. «Ehi voi!» disse lei, salendo su per il sentiero. «Mamma!» chiamarono. «Guarda!» gli disse lui. «Sono zuppi!» «Oh, tesori!» Aprì la porta e i bambini corsero nell'ingresso. Lei annuì a lui. «Devi uscire.» «Scusa?» «Hai messo un vestito.» Lei entrò nell'ingresso. «Sì, un piccolo party.» Gettò uno sguardo nel suo vecchio studio, dove i suoi libri erano impacchettati in scatole disseminate sul pavimento. Ancora adesso non aveva un posto dove metterli. Accanto alle scatole c'era un paio di scarpe nere da uomo che non aveva mai visto prima. Lei disse ai bambini: «Vi faccio il tè.» A lui disse: Non è che gli hai dato qualcosa da mangiare, vero? Ciambelle, disse Eddie, io ho il cioccolato. Io ho la marmellata, disse Oliver. Lei disse, gli fai mangiare quelle porcherie? Eddie le porse i fiori tutti schiacciati. Tieni, mamma. Non devi prendere fiori dal parco, disse lei, sono lì per tutti. Col cazzo, col cazzo, col cazzo, disse improvvisamente Eddie con le mani sulla bocca. Zitto, la gente non piace, disse Oliver e diede un colpo a Eddie che cominciò a piangere. Sentilo, disse lei a Roger, tu gli hai insegnato a dire parolacce, sei veramente incorreggibile. Come te, disse lui.
Nei mesi scorsi, per preparare le sue conferenze, aveva visitato dei posti che erano stati teatro di violenze. L'odio di cui era stato testimone ancora lo inquietava. Era un odio atavico, ma astratto. Nella gran parte dei casi, le persone non si conoscevano. Gli aveva fatto capire come le persone si attacchino alle loro insofferenze e le usino per mantenere una distanza fondamentale, ma alla fine non aveva capito perché. Dopo tutte le analisi politiche e i discorsi sui diritti, aveva capito che dovevano afferrare la necessità di amarsi reciprocamente e che se era troppo, dovevano lasciarsi soli. Quando anche questo gli sembrò inadeguato e banale, sospettò di essere sulla strada sbagliata, pensò che stesse cercando di dire qualcosa sulle sue personali difficoltà mascherandolo da discorso intellettuale. Perché non poteva trovare un metodo più diretto? In effetti, aveva preso in considerazione l'idea di scrivere un romanzo. Aveva un mucchio di cose da dire, ma senza essere pagato non poteva permettersi il tempo necessario. Guardò fuori in strada. Piove piuttosto forte. Non tanto adesso. Lui disse, non è che hai un ombrello? Un ombrello? Lui si stava spazientendo. Sì, un ombrello, sai, quel coso che ti tieni sulla testa. Lei sospirò e rientrò in casa. Lui pensò che stesse aprendo la porta dello sgabuzzino in bagno. Lui era sotto il portico, pronto ad andarsene. Lei ritornò a mani vuote. «No, niente ombrello», disse. «Ce n'erano tre la settimana scorsa». «Sì, forse c'erano». «E non ci sono più tre ombrelli lì dentro?» «Sì, forse ci sono», disse lei. «Dammene uno». «No». «Cosa?» «Non te lo do», disse lei. «Se ce ne fossero 1000 di ombrelli lì dentro, non te lo darei». Lui aveva notato come fossero testardi i suoi bambini. Chiedevano, imploravano, minacciavano e strillavano, finché lui non cedeva. Disse, quelli sono i miei ombrelli. No, ripeté lei. Quanto sei diventata meschina. Non ti ho già dato tutto? Lui si schiarì la gola. Tutto, tranne l'amore. Ti ho dato anche quello, disse. Ho telefonato al mio amico, sta venendo qui. Lui disse, non mi importa, dammi solo un ombrello. Lei scosse la testa e andò a chiudere la porta. Lui allungò il piede e lei batté la porta contro la sua gamba. Lui avrebbe voluto massaggiarsi lo stinco, ma non intendeva darle la soddisfazione. Lui disse, cerchiamo di essere razionali. Aveva odiato prima certe volte i suoi genitori e suo fratello, ma era furia, non un odio profondo, intellettuale ed emozionale come questo. Era andato in psicoterapia, aveva preso tranquillanti e continuava a volere disintegrare sua moglie. Nessuna idea che poteva avere della vita faceva scomparire questo sentimento. Tu hai sempre detto che la pioggia era rinfrescante, sogghignò lei. Siamo arrivati a questo, disse lui. Siamo qui, disse lei. Non cominciare a piangere. Spinse la porta, mi prendo l'ombrello. Lei spinse la porta verso di lui. Non puoi entrare. È casa mia. Non senza che ci siamo prima messi d'accordo. Ci siamo messi d'accordo, disse lui. La spinse. Mi stai usando violenza, disse lei. Lui guardò fuori. Un'alcolizzata che più volte aveva dovuto allontanare dai gradini d'ingresso era in piedi in fondo al vialetto con in mano una lattina di birra. Ti sto guardando, disse la donna. Se la tocchi ti denuncio. Attenta a te, urlò lui in risposta. Entrò a forza in casa, mise la mano sul petto della moglie e la spinse contro il muro. Lei urlò. In effetti aveva battuto la testa, ma era quello che si chiama in gergo calcistico un intervento corretto. I bambini corsero a stringersi alle gambe di lui. Li allontanò. Andò allo sgabuzzino, afferrò un ombrello e si avviò alla porta. Mentre lui passava, lei glielo strappò dalle mani. La forza di lei lo sorprese, ma lui si riprese l'ombrello e fece per andarsene. Lei sollevò la mano. Lui pensò che l'avrebbe schiaffeggiato. Sarebbe stata la prima volta. Invece la strinse a pugno. Lo colpì in volto, continuando a guardarlo. Non aveva più preso un pugno dai tempi della scuola. Aveva dimenticato lo shock fisico e poi l'incredulità, la distruzione della convinzione che il mondo fosse un posto sicuro. I bambini stavano strillando. Roger aveva fatto cadere l'ombrello. La sua bocca tremava. Il labbro sanguinava. Doveva avere vacillato e perso l'equilibrio, perché lei riuscì a metterlo alla porta. Sentì la porta che veniva chiusa con forza dietro di lui. Poteva sentire i bambini piangere. Se ne andò. superò la donna alcolizzata alla fine del vialetto. Si voltò per osservare la casa illuminata. Una volta calmati, i bambini avrebbero fatto il bagno e si sarebbero preparati per andare a letto. Adoravano che qualcuno leggesse per loro. Era una parte della giornata che a lui era sempre piaciuta. Si tirò sul bavero, ma sapeva che si sarebbe inzuppato. Si pulì la bocca con la mano. Gli aveva dato un bel colpo. Non lo avrebbe capito fino a più tardi, quando sarebbe stato evidente. Se così fosse stato, avrebbe causato interesse e divertimento al party, ma non sarebbe stato divertente per lui, che doveva andare ad un appuntamento. Si riparò in un portone a guardare le persone che passavano in fretta. I pantaloni gli si attaccarono alla pelle. Non avrebbe smesso di piovere per molto tempo. Non poteva starsene in piedi nello stesso posto per ore. La cosa da fare era non preoccuparsi. Allora decise di cominciare e attraversò il prato, al buio, completamente fradicio, ma in movimento. I don't believe in an interventionist God. Questo era L'ombrello di Hanif Qureshi, tratto dalla raccolta Mezzanotte e tutto il giorno. Abbiamo ascoltato brani di Dead Weather, Cut Like a Buffalo, Nirvana, Rape Me, The Stranglers, European Female e Nick Cave, Into My Arms. Grazie a tutti, qui dai microfoni di Samba Radio, Marco e Alice vi danno appuntamento ad una prossima puntata di Fake in the Books.
Ciao! Fake in the Books.